Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute alla 15ª edizione del No Border Fest, organizzato qui alla Città dell'Utopia. E questo festival è organizzato dal Servizio Civile Internazionale e rete di volontariato presente in più di 100 paesi. Organizziamo campi di volontariato da più di 100 anni e la Città dell'Utopia è il progetto locale del Servizio Civile Internazionale. E l'idea è proprio di unire la globalità dello sci del Servizio Civile Internazionale con la località del quartiere. E qua facciamo tante belle cose, organizziamo il Festival della Zuppa ogni primavera, il No Border Fest appunto, corsi popolari assieme ai nostri volontari ESC che supportano le nostre attività, e il mercato Terra Terra e tante belle cose. Potete vederci nei nostri siti e sui nostri social. No Border Fest, appunto siamo alla 15ª edizione e l'idea è proprio parlare di temi migratori. Lo realizziamo ogni anno assieme ad altre associazioni, in particolare il Laboratorio 53, associazione che lavora su temi migratori e su questioni di confine, cercando di problematizzarli il più possibile. E per quest'anno abbiamo due giornate. Quella di oggi ha un focus sulla questione palestinese, dove abbiamo invitato diverse realtà e associazioni che lavorano sulla questione palestinese. Dopo questa tavola rotonda ci sarà una cena palestinese e in seguito due film documentari con i registi che saranno presenti online. L'idea di questa tavola rotonda ha un focus in particolare sulla non violenza, perché rispecchia gli ideali e i temi del Servizio Civile Internazionale. Brevemente presento le associazioni qui presenti: Martina del BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, parlerà e offrirà, esporrà le diverse campagne del BDS, in particolare quella SPLAI, di cui anche la Città dell'Utopia ha aderito quest'anno nel 2025. Asso Pace Palestina, Cecilia di Asso Pace Palestina, che è partner anche del Servizio Civile Internazionale nel progetto degli interventi civili di pace, associazione che lavora sempre sulla non violenza. E Operazione Colomba, qui presente Pietro, che racconterà la sua esperienza di interposizione non violenta nel villaggio di Attuani, in Cisgiordania, è appena tornato questa primavera. E Fadel, qui presente, attivista palestinese, che ci racconta la presenza dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, portandoci i dati e una testimonianza. E questo progetto, appunto, il festival comunque è organizzato assieme all'associazione Laboratorio 53, in particolare con il progetto Piccola Radio, che adesso verrà esposto dall'associazione.
Grazie, grazie Fabri, benvenuti a tutti. Niente, soltanto per dire due parole su Piccola Radio. Siamo ora in diretta sulla pagina Facebook di Piccola Radio Roma. Il progetto è nato da Laboratorio 53, ecco, come web radio per condividere esperienze, visioni e naturalmente dare voce a chi spesso non ce l'ha. E con la nostra web radio vogliamo anche continuare a dare vita a momenti di incontro, di scambio, di ritrasmettere eventi e essere in eventi come questi, e momenti di aggregazione, narrazione, musiche, storie di Roma, ma anche dalla voce di persone di tutto il mondo. E questo è il terzo anno che siamo con Piccola Radio. E grazie a attivisti e persone che lavorano all'interno di Laboratorio 53, la Città d'Utopia e anche grazie al supporto della Chiesa Battista Garbatella che ci supporta, ecco, finanziariamente per continuare avanti con il progetto. E potete ascoltare le ultime due registrazioni degli ultimi due No Border Fest sul sito di piccolaradio.it. Ora siamo in diretta anche per chi non può seguirla ora o lo vorrà seguire in un secondo momento, rimarrà lì su Facebook, sulla pagina di Facebook, Piccola Radio Roma. Anche domani, durante la giornata, realizzeremo del materiale di registrazione che saranno anche caricate sul sito. Grazie mille. E passo la voce a Ginevra.
Buonasera, sarò brevissima, vi voglio solo portare due parole da parte di Laboratorio 53, che appunto diciamo coorganizza questo festival da sempre. Sono davvero felice di vedervi a questo tavolo, ma non mi dilungo con i salamelecchi, diciamo così. Questa quindicesima edizione, vogliamo aprirla davvero ripetendo qualcosa che per noi è importantissimo. Vogliamo che sia chiaro. Ci auguriamo che un giorno, il prima possibile, torniamo ad essere tutti e tutte persone libere di muoverci, di viaggiare per qualunque motivo. Torniamo, dico torniamo, perché le frontiere, i visti, i permessi di soggiorno non sono sempre esistiti e questo a volte noi lo dimentichiamo perché bastano 50 anni a farci credere che è una prassi da sempre esistita. E certo che prima dei visti e dei permessi di soggiorno esistevano altri modi per delimitare e per provare a mantenere stretti certi privilegi e certe ricchezze. Tra l'altro, dopo averle ampiamente saccheggiate e continuando a farlo nella quasi totale, appunto, normalità di questa azione. Quindi diciamo che oltre all'apertura delle frontiere stesse e oltre a, diciamo, l'abbattimento di altre frontiere che non sono quelle che sono ai confini nazionali, ma sono all'interno del paese e anche un pochino in ognuno di noi, diciamo così, auspichiamo anche una redistribuzione, una restituzione, un riequilibrio delle risorse e delle voci. Una condivisione vera e possibile, perché sappiamo che lo è e sappiamo che è la vera grande ricchezza e la vera grande potenzialità che abbiamo come esseri umani. Quindi vi auguriamo un buon Non Border Fest, un buon ascolto. Domani non saremo in diretta, quindi venite di persona se potete, anche se registreremo. Grazie delle vostre voci e della vostra presenza.
Allora, do la parola a Martina, che ci può raccontare il BDS e la campagna Splay.
Ok, grazie ancora per l'invito e per l'interesse al BDS. Non so se qualcuno mai conosce il BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, è un movimento non violento internazionale a guida palestinese. È un dovere, diciamo, non solo morale ed etico utilizzare questo strumento, ma soprattutto legale ormai, giuridico. E siamo sotto la guida palestinese, l'appello è stato lanciato dalla società civile palestinese nel 2005, in Italia abbiamo risposto nel 2009, e la società civile palestinese ed espressione questo movimento di tutta la società civile palestinese a livello trasversale, perché sono riusciti ad unire 170 organizzazioni diverse inizialmente, diverse da movimenti studenteschi, sindacati, ONG, spesso realtà diversissime comunque fra loro, e sono riuscite a unire tutte queste realtà palestinesi grazie a degli obiettivi strategici molto semplici. Gli obiettivi strategici del BDS sono tre. Uno è lo smantellamento del muro, cosiddetto muro dell'apartheid, insieme alla fine dell'occupazione di tutte le terre arabe. Due è il diritto al ritorno di tutti i profughi rifugiati palestinesi, come da risoluzione ONU 194. E infine è il diritto di uguaglianza di tutti quei palestinesi che vivono all'interno dello Stato di Israele, uno degli stati più fondamentalisti e razzisti di sempre. Questo movimento, appunto, quindi è boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione, la colonizzazione e l'apartheid israeliana. Sanzioni nei confronti di Israele per le sue violazioni del diritto internazionale dei diritti umani. Disinvestimento da tutte le aziende israeliane, ma anche da quelle internazionali che però sono complici delle violazioni israeliane nei confronti dei palestinesi e che spesso ne traggono profitto da questa complicità e collaborazione. E boicottaggio di tutte le attività commerciali israeliane, insieme però alle sue istituzioni culturali, accademiche, artistiche e perfino sportive. Qui è importante sottolineare che e Israele in primis a non distinguere tra cultura e politica, utilizzando spesso lo sport, la cultura, l'arte come strumenti potenti di propaganda. ricordiamo che, ad esempio, c'è stato il Giro d'Italia. I palestinesi sono stati i primi, diciamo, a chiederci di protestare durante il Giro d'Italia, il Tour de France, e così abbiamo fatto. Da anni ormai lo facciamo e l'abbiamo fatto anche quest'anno. Tra l'altro la squadra ciclistica israeliana è nata recentemente finanziata da un miliardario canadese che ha proprio palesemente creato questa squadra per ripulire l'immagine di Israele, quindi un vero e proprio sport washing. Dunque, il boicottaggio quindi non solo delle attività commerciali israeliane insieme alle sue istituzioni culturali, accademiche e artistiche, sportive, perfino sportive, ma anche il boicottaggio di aziende internazionali che però sono complici, collaborano, sono complici delle violazioni israeliane nei confronti dei palestinesi e spesso ne traggono profitto. Ci sono vari esempi. Una, infatti, tra le campagne che abbiamo qui in Italia, Carrefour, che è un'azienda francese, che però ha stretto partnership con un'azienda israeliana che ha dei supermercati nelle colonie israeliane. La casa madre di questa azienda costruisce infrastrutture, case, servizi nelle colonie. E abbiamo anche un'altra, tra l'altro le foto purtroppo dei soldati israeliani con i pack lunch, i pranzi offerti da Carrefour sono girati tantissimo dall'inizio del genocidio. E poi abbiamo un'altra campagna che è HP, che anche qui è un'azienda, una multinazionale statunitense con sede in California di tecnologia dell'informazione. Che però purtroppo fornisce servizi di sicurezza, di archiviazione alle carceri israeliane. Quindi comunque ricordiamo che dal 7 ottobre gli arresti, dall'inizio del genocidio, gli arresti sono aumentati tantissimo, sia in Cisgiordania, in West Bank, che a Gerusalemme Est, che ovviamente a Gaza, e le detenzioni amministrative sono ormai una prassi per cui possono essere imprigionati senza accusa, senza processo per anni, rinnovando di 6 mesi in 6 mesi. E non ci sono soltanto donne, uomini, prigionieri politici nelle carceri, ci sono anche molti bambini che vivono in condizioni disumane e spesso torturati, abusati verbalmente e fisicamente. Poi un'altra campagna, diciamo, è SPLAI, di cui parlava prima anche Fabrizio. E prima di parlare della campagna SPLAI, volevo solo sottolineare comunque una delle più grandi vittorie del BDS, che è stata a livello sportivo il Puma. Ricordiamo che il BDS è un potente, diciamo, strumento da utilizzare. Non a caso negli Stati Uniti, negli USA, la maggior parte degli stati ha delle leggi contro il boicottaggio. Ci sono dei lavori statali in cui ti chiedono di firmare un foglio in cui dichiari di non boicottare Israele. Se non lo firmi, perdi il lavoro statale. Per cui è chiaro come può spaventare il BDS, nonostante sia un movimento non violento, ha avuto delle grandissime vittorie. Una di queste è stata Puma, che è un'azienda, vabbè, tedesca, però era lo sponsor ufficiale della Israel Football Association, che è la Federcalcio israeliana, e che esattamente meno di un anno fa, a dicembre 2024, finiva il contratto di sponsor con la Federcalcio israeliana, ha deciso di non rinnovarlo visto che aveva subito anni e anni di boicottaggio. E questa è stata una grande vittoria. Successivamente, non avendo rinnovato il contratto, è subentrata il Re, che è un'azienda italiana, ma neanche dopo un mese di boicottaggio ha deciso di ritirarsi, e adesso è subentrata il Reebok, quindi è ormai uno dei obiettivi prioritari di boicottaggio, non solo qui in Italia. passo alla campagna Splai, ringrazio questa la città dell'utopia per essere diventato e essersi dichiarato uno spazio libero dall'apartheid israeliana, cioè che implica semplicemente due cose: quello di non acquistare o vendere prodotti o servizi israeliani, quello di non ospitare o partecipare a eventi culturali, accademici, finanziati e sponsorizzati dallo Stato di Israele. È una campagna che all'estero si chiama Apartheid Free Zone, in Italia si chiama Spazio Libero dell'Apartheid Israeliana, SPLAI, e in Europa l'Italia è quella che ha il maggior numero di spazi che si sono dichiarati spazi liberi dell'Apartheid Israeliana, siamo a più di 600. Ci sono delle realtà anche nazionali come ARCI, nazionale e non una di meno nazionale, che hanno aderito, quindi se vi capita di andare in qualche ARCI assicuratevi che anche il circolo singolo abbia anche aderito a questa campagna. Possono essere spazi fisici come negozi, il negozio sotto casa, nel luogo in cui fate la spesa, biblioteca, libreria, ma possono essere anche degli spazi virtuali. Quindi spazi fisici o virtuali che possono molto facilmente andare sul sito di BDS Italia e aderire compilando un modulo online, quindi è molto semplice, si fa parte di una grande rete, cioè questo è un modo per fare rete tra varie realtà e quindi diciamo ha un grande potenziale. Quindi questo più o meno sono... Poi abbiamo la campagna Teva, è nata da Sanitari per Gaza, è un'azienda farmaceutica israeliana, soprattutto di farmaci generici, e il BDS ha sostenuto e collabora su questa campagna. Ci sono state anche infatti varie vittorie, quella principale è il comune di Sesto San Giovanni, quindi tutte le farmacie diciamo municipalizzate si chiede di non acquistare e vendere prodotti Teva di questa azienda farmaceutica. Se avete qualsiasi tipo di domanda sono qui e lascio magari la parola poi anche agli altri. Grazie ancora.
Grazie Martina, sì, continuiamo così con il giro, poi per interventi, domande, assolutamente.
Grazie, grazie Fabrizio, grazie a voi, grazie a tutte le persone che hanno voluto questo incontro, veramente molto importante. Assopace Palestina è un'associazione apartitica, confessionale, impegnata a fianco della resistenza palestinese. Ed è molto importante sottolineare questo termine in un contesto in cui la narrativa su quello che accade in Palestina tende a omettere alcuni termini che sono invece quanto mai attuali e ancora presenti. La resistenza, la liberazione, la colonialità che è presente. La Palestina è l'unico Stato al mondo che subisce una forma di colonializzazione, di insediamento militarizzata. Questo significa che il territorio e la popolazione palestinese subisce una forma di aggressione che è finalizzata all'impossessamento di quella terra e all'allontanamento della popolazione palestinese. Nella continuità di questo progetto politico che appartiene alla storia di Israele, noi assistiamo attualmente a un picco feroce e a una manifestazione di quelle che sono le reali istanze di questa forma di colonizzazione. Da quel 7 ottobre, che ovviamente non ha segnato assolutamente l'inizio della vicenda, ma che può indicare un aumento progressivo anche oltre del genocidio e delle morti che si sono registrate, ma anche di un altro fenomeno in Cisgiordania che è stato poco menzionato, quello dell'acquisizione delle terre. Si sono registrati da quella data delle acquisizioni record di terre palestinesi e un aumento mai visto dei coloni che hanno raggiunto ormai circa le 700.000 unità presenti. Questo significa che il progetto di impossessamento e di allontanamento della popolazione palestinese sta procedendo, sta avanzando in una modalità molto chiara che usa i coloni come uno strumento di violenza di Stato per portare avanti un progetto di acquisizione territoriale. E quindi la resistenza e la resilienza, il Sumud, rappresentano la risposta necessaria, vitale, che riguarda tutti quanti contro questo progetto che, come dimostrato anche dall'ultimo rapporto di Francesca Albanese, penso oggi o ieri è stato pubblicato, ci mostra quanto questo progetto si basi sulla responsabilità collettiva, ovvero non sarebbe stato possibile tutto questo senza la complicità globale. Questo fa sì che la responsabilità, d'altro canto, è altrettanto collettiva. Non parliamo di principi e di diritti individuali, parliamo di una dimensione collettiva del rispetto di questi diritti. E Assopace Palestina è a sostegno della resistenza palestinese per il rispetto della legalità internazionale e dei diritti umani in contesti dove anche restare nel proprio villaggio, restare nella propria terra è una forma di resistenza. E allora il riconoscimento che l'attacco, che l'aggressione invade tutte le dimensioni della vita, perché noi parliamo di contesti nei quali le persone palestinesi si vedono orde di coloni armati, legittimati dallo Stato a compiere qualsiasi forma di violenza dentro le loro case, sulle loro terre, sul loro bestiame. Riempiono i pozzi con del cemento per far sì che non si possano irrigare quelle terre. Attaccano gli animali allevati, li avvelenano. Attaccano i contadini che fanno la raccolta delle olive. Noi abbiamo lanciato una campagna un anno fa, una campagna FAZA, che è una campagna di interposizione non violenta, perché usiamo il nostro privilegio di avere un passaporto internazionale diverso da quello palestinese per poter, in casi di aggressione, in casi di violenza, essere testimoni, essere una presenza civile a tutela e a protezione della popolazione che viene vessata senza nessuna forma di protezione, perché nei territori, in area C della Cisgiordania, i palestinesi sono sottoposti al sistema di legge marziale, mentre i coloni hanno un sistema di legge civile. Questo significa che loro non solo non sono tutelati da una forza dell'ordine o dall'esercito occupante che li protegge, ma non hanno neanche una possibilità di tipo giuridico di far valere i propri diritti, proprio perché per loro vige la legge marziale. Quindi, in questo contesto, il nostro impegno, la nostra presenza è prima di tutto essere con loro, essere presenti fisicamente. E stiamo in questo momento, che questo è il periodo della raccolta delle olive, stiamo organizzando una campagna specifica di interposizione non violenta con volontari che vengono preparati, formati adeguatamente, che hanno anche la funzione di raccogliere evidenze e testimonianze che sono molto importanti poi per avanzare delle possibili azioni legali, per poter identificare i perpetranti di questa violenza, perché sappiamo benissimo che se si volesse sarebbero tutti immediatamente identificabili e tutti raggiungibili, ma loro operano nell'impunità assoluta. Ma noi portiamo avanti una campagna che cerca di raccogliere tutte le prove, tutte le evidenze e di essere testimoni di quello che accade per poter portare avanti un progetto di giustizia, che è l'unico percorso che può portare un miglioramento e che deve assolutamente essere realizzato e che ha una responsabilità collettiva, perché l'impunità nella quale Israele opera e nella quale i coloni sanno di poter operare dipende anche da noi e dipende anche dai nostri governi. Accanto a questo, noi abbiamo anche delle forme di progetti, di progettualità. Si contesta molto spesso alla cooperazione o alle iniziative umanitarie di essere apolitiche, in quanto si interviene magari con un approccio assistenzialistico. Questa è una critica che viene spesso rivolta al mondo della cooperazione. Ebbene, io riconosco la validità di una critica di questo tipo, è costruttiva, è utile e va riconosciuta che in alcuni contesti è valida. Eppure io posso dire che in Palestina ogni atto ha un significato politico, perché raccogliere delle donazioni per poter pagare delle borse di studio a ragazzi che lottano, combattono, resistono per proteggere la loro terra, ma che riescono grazie a queste borse di studio a laurearsi e si laureano anche in diritto internazionale, fanno anche dei master specifici in diritti umani. Ebbene, io penso che sia una forma di resistenza politica, non è assistenzialismo, non è apolitico come gesto, è riconoscere e capire che queste forme di proibizione, di ostacolo alla vita e alla libertà di accrescimento, anche di sviluppo del proprio talento, sono un progetto politico. Noi operiamo da tantissimi anni sul livello dell'istruzione, in particolare gli studi universitari, quindi alta formazione, perché sappiamo benissimo che un attacco, una condizione che blocca e impedisce la formazione di una generazione, compromette lo sviluppo futuro, anche quando poi questa occupazione cesserà, anche quando tutto questo potrà essere un qualcosa del passato. E quindi noi riteniamo fondamentale in questo momento intervenire, non perché loro non sappiano cavarsela da soli, non perché hanno bisogno della mano, dell'aiuto internazionale, ma perché sono eroi che riescono in condizioni insostenibili di vita quotidiana che viene vessata sotto qualsiasi aspetto a portare avanti anche delle iniziative personali. Quindi tutti i nostri progetti che si basano sulle donazioni delle persone, in alcuni casi anche dell'8 per 1000 valdese, sono tutti progetti che entrano all'interno di realtà già esistenti palestinesi, già operative, già attive, come per esempio l'Al-Kamanjati School, il violinista, è una scuola di musica palestinese che sta portando avanti dei corsi di formazione musicale nei campi profughi per bambini, in particolare rivolte anche a bambini che hanno delle diverse forme di abilità, bambini che hanno subito delle amputazioni e che riescono comunque a suonare degli strumenti. Ebbene, noi riteniamo che la forma, il modo di intervenire a sostegno della resistenza sia una forma che permetta la piena realizzazione dei talenti e che possa dare alla generazione, in particolare più giovane, la possibilità di svilupparli e di accrescerli proprio in vista di quello che li aspetta, del loro futuro. Riconosciamo anche che altri spazi che sono occupati sono quelli della narrativa e quelli del discorso, quindi per noi è importantissimo pubblicare notizie che difficilmente sono veicolate dai canali mainstream e che non arrivano qui in Italia. Quindi sul nostro sito potrete sempre trovare articoli interessantissimi tradotti in italiano da fonti palestinesi anche, che permettono di poter avere un aggiornamento fedele su quello che succede. Ma non solo, noi organizziamo anche speaking tours, organizziamo incontri come questo con gli attivisti palestinesi, in particolare dei comitati popolari di resistenza non violenta, comitati che sono nati dalla seconda intifata, da dopo la costruzione del muro, e che sono delle grassroots, delle organizzazioni di tipo popolare territoriale, che intraprendono delle iniziative di protesta, di resistenza, andando, diciamo, anche contro quel tentativo di smembramento e di indebolimento delle reti sociali palestinesi. I nostri progetti sono tutti quanti co-progettati, come si dice, con loro. E in questo senso il nostro è un intervento assolutamente politico.
Grazie mille, Cecilia.
Grazie Cecilia, mi connetterò a molti dei punti che hai sollevato. Allora, io stasera parlo a nome di Operazione Colomba. Operazione Colomba nasce 30 anni fa da un gruppo di persone che voleva vivere il conflitto con le persone che erano dentro il conflitto. Nasce per intervenire nei Balcani negli anni 90. Attualmente la Palestina è il suo progetto più lungo, il paese in cui è attivo da più tempo, dal 2001 a Gaza, e poi successivamente si è spostata dove è tuttora, cioè Tuani, un piccolo villaggio nel sud della Cisgiordania, nell'area di Massa Ferriatta, di circa 14 villaggi, 2-3 mila persone. L'idea di Operazione Colomba appunto è quella di vivere con i palestinesi nella loro vita quotidiana e mettere al proprio servizio uno, il corpo, e due, il passaporto, con risultati altalenanti negli anni, adesso sempre meno efficienti, diciamo. L'area di Massa Ferriatta, appunto, è a sud di Hebron, e già solo il viaggio da Hebron al villaggio di Tuani viene fatto su una strada, e ai lati della strada ci sono colonie dappertutto. Già solo questa visione probabilmente farebbe desistere molte delle persone che parlano di una soluzione a due stati dal menzionarla. E questi villaggi hanno visto nel corso dei decenni sorgere insediamenti, prima avamposti e poi colonie, tutto attorno a loro, principalmente in cima alle colline. Quindi vedrete sempre la colonia in alto e il villaggio palestinese in basso, la colonia circondata dal verde, perché ovviamente lo sfruttamento delle falde acquifere è uno degli elementi principali nel togliere la terra ai palestinesi. La realtà quotidiana è appunto questo tentativo costante, giorno dopo giorno, di togliere un centimetro alla volta la terra ai palestinesi. E questo avviene in vari modi, appunto l'occupazione militare e in generale la pulizia etnica sono state disegnate decenni indietro da forze politiche e militari, e vengono poi attuate da quelli che sono i coloni adesso. E i coloni sono un gruppo di persone che crede ancora che 2000 anni fa quella terra gli sia stata affidata. A ciò si unisce ovviamente un razzismo dilagante, un suprematismo bianco che è al centro di questo progetto, e fa sì che la persona di fronte a te, il palestinese di fronte a te, ovviamente non venga considerata come una persona. Quindi oltre al tentativo di togliere la terra c'è il tentativo costante di togliere una, l'identità nazionale, e due, proprio la dignità della persona attorno a te, che è uno degli elementi più difficili forse nell'affiancarsi ai palestinesi. È di sperimentare cosa vuol dire effettivamente quando la persona di fronte a te non ti considera come un essere umano e cerca di toglierti costantemente la tua umanità. Quindi Operazione Colomba presenta Tuani, si affianca agli attivisti palestinesi, segue le direzioni degli attivisti palestinesi e si occupa principalmente di accompagnamenti, quindi siamo presenti fisicamente in qualunque azione non violenta dei palestinesi e sempre con la telecamera accesa, perché questo è un sistema di apartheid, appunto come diceva Cecilia, i palestinesi stanno sotto la legge marziale, i coloni stanno sotto la legge civile, e per qualunque situazione si va in un tribunale di coloni. Quindi le forze di polizia sono coloni, il tribunale sono coloni, gli avvocati sono coloni, è inutile dire che è quasi anacronistico il sistema, anzi è l'assurdità anche del sistema. A volte vengono applicate leggi dell'impero ottomano, a volte vengono applicate leggi del governatorato britannico, a volte di quello giordano. E per farvi un esempio, Operazione Colomba, noi usciamo con i pastori, con le pecore, e costantemente su terra palestinese arrivano i coloni armati che arrestano il pastore, lo portano via, non si sa dove, lo ammanettano, lo bendano, lo lasciano 4-5 ore in un luogo isolato e lo rilasciano. Quella è ovviamente terra del pastore, l'idea è che il giorno dopo il pastore non andrà là. E quindi il lavoro costante è quello di il giorno dopo il pastore va là e noi andiamo con il pastore. Ovviamente rischiando l'arresto, tutta quell'area è stata dichiarata zona di addestramento militare, firing zone, che è una delle strategie usate dalle forze di occupazione insieme, non lo so, a zone di valenza naturale, eccetera, per cacciare i palestinesi, in quanto qualsiasi casa al suo interno è sotto ordine di demolizione, quindi da un giorno all'altro la tua casa ha un ordine di demolizione che può essere, esiste per anni, per decenni a volte, con l'idea che la tua casa verrà abbattuta. La firing zone di Massa Ferriatta è attiva da più di 20 anni. L'occupazione è anche questo, strade, c'è cioè una bypass road. A sinistra della strada, negli ultimi 20-30 anni, l'obiettivo è stato cacciare tutte le persone a destra della strada, verso la città. E questo sistema continuerà ad andare avanti. Una volta che tutto quello che è a sinistra della strada è diventato dei coloni, si passerà a tutto ciò che è a destra, fino a che non ci avvicineremo sempre di più alle città. Questa è la realtà dei fatti, significa che se ti muovi con la macchina e sei un palestinese, noi saliamo in macchina col palestinese perché il rischio è che ti fermino i coloni e ti facciano sparire, ti brucino la macchina. Queste sono, purtroppo, è la realtà dei fatti. Hafez, che è diciamo uno degli attivisti presenti a Massa Ferriatta, ai ragazzini li spinge ad andare in zone in cui sa che verranno arrestati quando sono giovani per togliersi la paura delle forze di occupazione. E quindi quando hai 14 anni, quello che per noi, non so se c'è un equivalente, non lo so, imparare ad andare in bici, cadi, così ti togli la paura di andare in bici, per loro è farsi arrestare per poter non aver paura di fare resistenza non violenta. Ci tengo anche a specificare questa cosa. La resistenza non violenta è sicuramente fatta per il principio, viene anche da una certa idea di spiritualità a Massa Ferriatta, in tutti gli attivisti, specialmente quelli con un po' più di anni. La meditazione, per esempio, è un'arma fondamentale quando per noi, cioè, una delle cose più difficili ovviamente è controllare la rabbia quando vai là, mentre loro sono abituati da decenni a gestire questa rabbia. La scelta della resistenza non violenta è difficilissima, è per principio ed è anche perché è considerata l'unica strategia che possa portare risultati. Ovviamente, cioè, io personalmente non mi sento di giudicare nessun'altra forma di resistenza. Quella scelta lì è una resistenza che mira a portare attivisti internazionali, attivisti israeliani, mira a portare ovviamente l'occhio dei media. Il documentario che ha vinto il premio Oscar, Northern Land, è stato girato da uno degli attivisti di Tuani, e quindi quella è la strategia scelta dopo aver provato altre strade e ovviamente non più percorribili o non considerate percorribili. E vorrei giusto portarvi un paio di storie per capire questa situazione. Dal 7 ottobre i coloni sono a tutti effetti una milizia paramilitare, perché mentre prima avevano molto margine da parte dell'esercito, ma l'esercito ancora controllava in una maniera i coloni e forse c'era anche un po' di tensione a volte, attualmente i coloni sono integrati nell'esercito, quindi hanno tutti i poteri dell'esercito, vengono dagli Stati Uniti, vengono anche dall'Ucraina, mi è capitato di incontrarli, e hanno potere totale sui palestinesi. Il 7 ottobre, per esempio, non so, qualcuno forse avrà visto i video, ci sono queste scene di i coloni che scendono nel villaggio e sparano a bruciapelo a un ragazzo, Zaccaria. Zaccaria ha avuto un sacco di operazioni allo stomaco, perché sono stati quei proiettili che si espandono, diciamo, e quindi c'è stato dietro per anni. Addirittura dice che il suo cuore si è fermato per 5 minuti mentre l'ambulanza veniva bloccata. E Zaccaria ogni giorno esce di casa e a 100 metri, 150 metri, c'è la persona che gli ha sparato, che ovviamente continua impunita. Lo vede, si vedono. C'è questa famiglia, i genitori sono Umar Un e Abu Harun, che appunto sono i genitori. Il primo figlio è Harun. E Harun, quando le forze di occupazione sono venute per demolire la casa, si è incaponito sul generatore, perché ovviamente l'energia è importante, si è messo a tirare il generatore e anche lui l'hanno ucciso per un generatore. E i genitori, come molti delle persone a Massa Frejatta, hanno riabilitato le grotte che venivano usate al tempo, non lo so, degli ottomani. E quindi il costante tentativo di buttare giù le case significa che allora noi andiamo a vivere nelle grotte. Comunque di qua non ci spostiamo. Ci sono tantissimi esempi di questo. È quasi banale parlare di coraggio da parte dei palestinesi, perché andiamo oltre, fa parte della realtà dei palestinesi da quando sono piccoli, e sono gesti di coraggio che per noi che arriviamo da fuori sono difficili da comprendere. È questa, è la resistenza sul non mollare un centimetro, perché alla fine, come l'occupazione vuole portarsi via ogni centimetro, così la resistenza significa lottiamo per ogni centimetro. Niente, mi è anche, credo, divertente ricordare che almeno la mia esperienza a Massa Frejatta è che molti di questi coloni sono in realtà la banalità del male, proprio li vedi, sono anche stupidi proprio, ma fanno parte di questo sistema che tramite sistemi, il giudiziario, il militare, il civile, il politico, porta a stritolare sempre di più i palestinesi. E nonostante questo, i palestinesi si prendono gioco molto dei coloni. Penso che sia una delle cose, nonostante la situazione, l'ironia e l'umorismo fatto in questa condizione dell'assurdo è uno degli elementi fondamentali e forse più belli. Appunto, Operazione Colomba vive in casa con i palestinesi, la notte va a dormire nelle case che sono più esposte agli attacchi dei coloni, e quindi c'è anche il privilegio di sperimentare l'ospitalità palestinese, che non lo so, forse è una delle più grandi al mondo. E niente, concludo dicendo che Operazione Colomba cerca sempre persone che possono andare giù a Tuani, fa delle formazioni ogni 3-4 mesi. Operazione Colomba è attiva anche, non lo so, a fianco dei Mapuche in Cile, è presente in Colombia nelle comunità di pace che si oppongono sia alle FARC che alla risposta del governo. Niente, quindi per chi si volesse attivare potete andare sul sito, fare la formazione. È una bellissima cosa anche solo proprio per i principi della non violenza che si svolgono là. E niente, se vi va venite a Tuani, ecco, grazie.
Hello everyone, I'm Fadel. I will say that I'm a Palestinian active, I live here in Rome. I will talk.
C'è qualcuno che ha bisogno della traduzione?
So vedetemi cambio anche.
Va bene così?
So che? Contenuto? Vai.
Parla in italiano per volta.
Se volete faccio una prova, però non so bravo, però vabbè. Faccio una prova. Allora, parlerò della situazione del prigionieri palestinesi sotto carcere italiane. Il primo del discorso parlo del statica del palestinese, quanto sono, from which year they are. Ok, so from 1967 we are talking about almost million of Palestinians, they were arrested. That million, it's mean anybody of that family, it should be arrested. My father, me, a son, aunt, all the Palestinian people, in any way they entered their family, their lovers in that prison. In total, we are talking about, from 1967, 50,000 children, bambino, from that period. More than 60,000 without a court. That's mean without a concession. It's mean you are going without any court, without any tribunale. You will be from 6 months after 6 months without you know why you are inside that prison. And they call it the secret file. That secret file just dall'israelien know what it's mean. More than 17,000 donne, women, they were arrested from that period. From 7th of October, they were obviously raised the number of the person who were arrested. We are talking about more than 16,000 people or Palestinian, they were arrested, which is really, really a huge number. More than 500 women and more than 1,300 children. For this moment, we are talking about 10,000 Palestinians. They were until now in 27 prison inside all Palestine, travergulet Israel. We are talking about 29 women, 400 children, and more than 3,000 Palestinians without any court. Like from 1967, more than 300 Palestinians were killed inside the prison. Just after, during the genocide, we are talking about 63 were killed in the prison. So we are talking from 7 October until now, in that period, just not just, that's mean a lot, 63. The party or the resistance, they were between exchange between Palestine and Israel, they were liberated more than 20,000 people during all that year. I think obviously more of you know about the illness, about what happening inside tortura even for the Palestinian. There was a lawyer and he was talking about testimony about what happening in for the people from Gaza. Unfortunately to say it, but I'm searching for even another way to say it, but it's the only way: sexual tortura, sexual way of violence against the Palestinian. One of the was really even scary thing even for us. We are talking about that happening after 7 of October. The scary thing we're putting for, sorry to say it, but in their asses, a stick, a bastone. So it's mean that kind of things, even your mind, he can't know what it's happening. And it will be your eyes blinded all over the day. Just they will leave that thing from your eyes when they will do that shitty thing with the other Palestinian. Two, feeling more sad in front of you, what happening. One of the thing, more than now 500 Palestinian were killed, and until now their body inside El Karcher Israeliani, Cimitri, inside the graves. From our culture, from a religion culture, from a humanity culture, when somebody die, we want to bury them. We want to do a funeral for them. Until now, the Israelian keep some of them from even 70. One of the example, and she were doing an operation. She's a little bit famous. She was called Dalal al-Mughrabi. Dalal al-Mughrabi, she was a girl doing an operation to do exchange between the Palestinian and the Israelian. Until now, her body, it's inside. And they put not even a name. They put a number for us. That means we are not even a name, unfortunately. When we are talking about like 20,000 people, they were liberated from prison. Not they liberated from God. Not they liberated from my friend or from my mom. Obviously not. They liberated from resistance, from the party, from what they do with that party. So I will said, as always, I will thank that party because for their family, for their life, for their dreams, because obviously, you know, a lot of years you will stay inside that prison. One of the thing, even a lot of story, obviously, but I will like, and I will close it, that three stories. One of the stories was like for international prisoner, he was in Israeli Karchari. He's from Japan. Was, if you know them, Kuzumoto. He was forced to do like a dog, come il cane, to deliver his food. And after he was realized, I think more than 15 years, he have that trauma to do it, to do like a dog. Resistenza or party, Hamas, whatever you want to say it about it. One of the person who was liberated in the last period, one of my city. His name is Nader, as he loved to say, Nader Samri. Nader Samri, it's mean he's from the smallest Jewish group in the world. They call it Samariti. Oh, he's a Hebraico. He's a Jewish. He was living as anybody. He was in that city during the Second Intifada. He was obviously study during the Second Intifada. He participated with the PFLP, Popular Front of Liberation of Palestine, and he take his arm like any person or any Palestinian in that period who they believe in Armata Resistenza. He stay more than 21 years in the jail. He's a Hebraico. We are talking about a person who's not a normal person. And if you saw, he is a painter. He was an artist. He do a lot of things. He was even, I saw him, by the way, once, wow, when I was in a prison. He was like a responsibility for the Palestinian children inside the prison. The other, and I will finish here, the other Zemio, there's a lot of example. His name was Basem Al-Khundakji. Basem Al-Khundakji, he is a writer. He won a competitive while he was in a prison in 2024. It's called a little bit famous. It's called the Poker Competitive. And he were forced to be in solution inside a small jail just because he write that a lot of books, but not the only books. Too many things happened inside the prison of torture, of suffering, of too many things. I think I don't know. I'm doing like that part because even me, so when I start on, I was in a prison. One of our friend, and he until now he's like enter. He was like for us. Do you think you will forget us? I said no. So I'm doing his party for him, at least, or for what I believe. One more time, they will not liberate it in diplomatica. They will not liberate it by just talking. They will be liberated by something really act. When in 70s, Leila Khaled, she was kidnapped a plane to do exchange between the Israeli and the Palestinian, she know well that when she entered the prison, she know well she will be free because they were behind their party, the men, the women. They will do their part to liberate her. I will not add anything more. I think I talk it about all. If you need any ask, you can. Thank you.
Grazie mille, Fadel. E io volevo proseguire con una domanda per tutti voi. Pietro l'ha menzionato. In particolare, se potete esporre di più l'impatto dopo il 7 ottobre con il lavoro con le vostre associazioni, qual è stato e anche il vostro raggio d'azione su se hai ricevuto dei limiti, un impatto che c'è stato in questi ultimi due anni. Se inizio da Martina.
Allora, sicuramente c'è stato un grandissimo interesse che è aumentato nei confronti del BDS perché, diciamo, quella specie di impotenza che si sente nel vedere un genocidio in diretta e un silenzio e un'impunità crea una sorta di impotenza e quindi la voglia di attivarsi e fare qualcosa. E soprattutto il BDS, ricordiamolo, è a guida palestinese. Noi siamo sotto la loro guida, non solo BDS Italia, qualsiasi movimento internazionale di BDS nel mondo che ha risposto all'appello palestinese del 2005. E per cui con loro individuiamo, ci coordiniamo e individuiamo le varie campagne poi da attivare nel territorio italiano in questo caso, quindi adattarlo nel territorio. Per cui sicuramente sì, dal 7 ottobre c'è stato un aumento verticale di persone interessate ad attivarsi, dei gruppi nati senza avere una persona e quindi che si sono spontaneamente attivati, hanno contattato BDS Italia. Anche per esempio nello SPLAI, la campagna SPLAI di cui parlavamo prima e di cui ricordiamo anche la città dell'Utopia ormai fa parte di questa rete, ci sono state persone che hanno dichiarato casa propria uno SPLAI, cosa che in realtà infatti non si può fare, nel senso dovevano essere dei spazi fisici o virtuali, ma comunque collettivi dove ci sia un giro di persone, quindi... Addirittura quindi queste adesioni spontanee, senza magari avendo conosciuto questa campagna per caso sui social, eccetera, ci sono state queste adesioni di persone singole, di privati. Quindi ecco, sicuramente dal 7 ottobre c'è stato un grandissimo interesse nel BDS.
Grazie. Sì, anche. Anche per noi c'è stato un aumento del coinvolgimento e dell'interesse, e questo su diversi, diciamo, ambiti. Molte richieste di persone che manifestavano una sofferenza personale. Cioè una necessità, al di là magari della propria partecipazione politica o della propria conoscenza e vicinanza storica alla questione dell'occupazione della Palestina, hanno sentito proprio un bisogno umano di agire, di fare qualcosa, di mettere a disposizione le proprie competenze. Io so fare questo, in che modo posso contribuire? Mi sono arrivate richieste anche da parte di gruppi che si erano organizzati, per esempio ci sono state dei genitori che hanno organizzato una donazione al posto del regalo a fine anno alle maestre. Questo mi ha dato la misura di quanto anche delle iniziative che sono molto, diciamo, fuori un pochino da gli spazi organizzati, ma hanno trovato poi degli spazi proprio perché anche chi non fa parte di associazioni ha sentito il bisogno di fare la propria parte. Lo abbiamo registrato anche con cittadinanze più attive, quindi possiamo vedere come da diversi mesi davanti a Montecitorio si è creato un presidio permanente di libere e liberi cittadini che hanno scelto di intervenire, quindi liberi completamente da associazioni o identità partitiche, si sono organizzati attorno a questa necessità di esprimere la loro posizione anche a livello governativo e in altri contesti. Per esempio, noi abbiamo organizzato la carovana per Rafa, dove abbiamo partecipato ovviamente anche insieme ad AOI, all'intergruppo parlamentare di lavoro su questo tema, ma si è raggiunta anche lì una partecipazione trasversale tra giornalisti, accademici, esperti di diritto internazionale e politici, parlamentari che sono andati a Rafa proprio a testimoniare il blocco degli accessi. Devo dire che questo è sicuramente indicativo di quello scollamento dalla politica istituzionale e dimostra quanto, diversamente da quello che stanno facendo chi ci dovrebbe rappresentare, la risposta delle persone è stata assolutamente molto solidale e basata su un grande senso di responsabilità. Mentre invece per quanto riguarda le nostre attività abbiamo un po' riorientato molto sull'emergenza, sull'emergenziale, raccolta fondi per il villaggio Massa Ferriatta, il villaggio di Tubas che è stato assalito dai coloni che hanno dato fuoco all'unica macchina del villaggio che permette alle persone di collegarsi con gli altri villaggi, ovvero di poter raggiungere se serve un presidio medico perché magari in quel villaggio non c'è, e abbiamo dovuto quindi organizzare delle raccolte fondi proprio per intervenire su beni di prima necessità distribuzione di pasti caldi, distribuzione di abbigliamento per l'inverno, ma anche l'acquisto di grate e telecamere, cioè l'acquisto di grate che serve per proteggersi dagli assalti dei coloni. A Hebron, un contesto urbano, cittadino, dove i coloni hanno preso sempre più potere, le famiglie palestinesi sono asserragliate dentro casa, sono ostaggio dentro casa loro e non possono uscire per andare a lavorare. E quindi si è reso necessario intervenire con dei pacchi di forniture di beni necessari, e molte associazioni si sono, come dire, dedicate subito all'organizzazione più di tipo emergenziale e anche a beni di sicurezza, come appunto grate e telecamere per poter riprendere quello che stava accadendo.
Sì, dal 7 ottobre, il giorno del 7 ottobre, cioè appunto i coloni sono entrati nel villaggio, hanno iniziato a sparare anche agli attivisti di Operazione Colomba. Operazione Colomba ha dovuto chiudere per qualche settimana la presenza, perché non era sostenibile, e da quel momento la resistenza non violenta a Massa Ferriat è sulla difensiva. Sì, mentre una volta si facevano anche azioni, c'è un bellissimo documentario che si chiama Sarura, per chi è interessato, cioè, si facevano azioni in cui si andava sotto le colonie a rivendicare grotte, a rivendicare territori, adesso una cosa del genere è impensabile, adesso ti sparano. Per quel che è l'attivismo internazionale, una volta arrivava l'esercito, gli facevi vedere il passaporto italiano e loro muti, quasi li prendevi in giro, a volte non glielo facevi neanche vedere. Adesso arriva l'esercito, glielo fai vedere di fretta, non li provochi, perché ti arrestano, ti espellono in un attimo. Si è sempre fatto azioni dentro la firing zone, dentro la zona di addestramento militare. Adesso, se ti fermano in zona di addestramento militare, ti arrestano e ti espellono. Quindi qualsiasi azione, anche di accompagnamento, è diventata molto più pericolosa, a prescindere dalla sicurezza individuale, ma proprio per l'attivismo e per gli attivisti. Ogni azione va pensata, ogni azione è faticosa. Attualmente ci si concentra sul non perdere terreno, mentre ci sono stati momenti in cui ovviamente invece si spingeva. Dal 7 ottobre invece appunto i coloni sono diventati a tutti gli effetti esercito, e questo ha cambiato la situazione lì come non era mai successo forse dai tempi della prima e della seconda intifada.
Sì, beh, sicuramente attivarsi, ecco, ad esempio nel BDS, quindi se ci sono, appunto, sono nati in alcune città spontaneamente dei gruppi BDS, città in cui non c'erano gruppi locali, e quindi questo sicuramente è una modalità che, vivendo qui in Italia, comunque fuori dalla Palestina, sono appunto una richiesta, proprio un appello che è nato nel 2005 dalla società civile palestinese, quindi sono loro stessi che ci chiedono di attivarci nel boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e la colonizzazione israeliana, vivendo non lì, e quello che noi da qua possiamo fare, e soprattutto siamo sotto la loro guida, quindi ovviamente questo assicura di fare cose che vanno in quella direzione in cui loro vogliono, cioè quello della fine dell'occupazione, dell'apartheid e della colonizzazione israeliana di tutte le terre arabe della Palestina storica. Quindi questo è l'invito ad attivarvi, ecco, nel BDS. E c'è ovviamente qui a Roma BDS Roma, che già esiste, è nato qualche giorno fa BDS Castelli Romani a Roma Sud, quindi questo nuovo gruppo neonato di BDS Roma Sud e Castelli Romani, quindi potete, ecco, contattare, se non state qui a Roma, contattare BDS Italia per far nascere nella vostra città o paesino, insomma, se state fuori Roma, sicuramente questo è quello che è l'invito che posso fare. Lascio la parola.
Grazie Martina. Sì, io mi collego molto a quello che ha detto Martina, perché anche noi, come Assopace Palestina, aderiamo al BDS, fa parte anche dei nostri strumenti non violenti di disobbedienza. Quindi anche io riconosco che sì, bisogna riconoscere il grande pericolo, non solo circoscritto al territorio palestinese, ma proprio alle alleanze globali che permettono quella realtà locale. Quindi in questo senso riconoscere l'interdipendenza, riconoscere la dimensione collettiva della responsabilità, quindi essere molto, molto preparati anche a conoscere bene i luoghi e la storia, perché molto di questo avviene anche perché ci sono delle manipolazioni evidenti della realtà e delle importanti omissioni di avvenimenti e di responsabilità. Noi siamo a Assopace Palestina, è presente in tutta Italia con diverse, in diverse città d'Italia, ovviamente non in tutte, diversi gruppi territoriali. Sicuramente è possibile unirsi, partecipare nella misura e nella forma in cui è possibile, anche con la propria originalità, con il proprio contributo. Penso che faccia bene a chi lo pratica, faccia bene a chi lo riceve, ed è assolutamente una grande forza di coesione potersi attivare attorno a questa grave necessità che riguarda tutti quanti. Le forme sono molteplici, sono svariate, e probabilmente non ne basta una sola, una soluzione unica a problemi complessi non c'è mai, però le possibilità di poter fare la propria parte sono molte, a partire dalle scelte di acquisti, quindi con il BTS, a poter partire. Noi abbiamo ripreso, oltre alle campagne di interposizione non violenta che è attiva tutto quanto l'anno, quindi con FASA è possibile partire sempre. In particolare adesso che è tempo di raccolta di olive, che è una delle circostanze più violente e drammatiche per i contadini palestinesi, noi abbiamo una specifica campagna proprio di protezione. Organizziamo anche viaggi di conoscenza, sono dei viaggi che permettono di entrare in contatto con tutte le realtà organizzate, con il comitato. Ha ripreso? Sì. Sì, adesso sì. Dopo questi viaggi, le persone che hanno partecipato vivono, e mi considero anche io una di queste persone, si vive un grande senso di responsabilità e un bisogno di testimoniare e di fare, di agire, sia per disseminare conoscenza e consapevolezza, sia per avere delle forme concrete pratiche di solidarietà. Quindi veramente le forme di azioni sono molte, quindi anche io, come Martina, invito a restare aggiornato con le iniziative sia di BDS che di Assopace Palestina.
Sì, anch'io ovviamente penso che sia fondamentale nelle nostre scelte e nei nostri consumi pensare a quello che può avere un impatto. Forse possiamo fare a meno dell'Eurovision, direi, non c'è bisogno di guardarlo. Per quel che riguarda Operazione Colomba, ripeto, ci sono le formazioni. Poi vorrei aggiungere che per chiunque si sia occupato di Palestina prima era impensabile vedere così tanta gente per strada. Credo che si sia formato un movimento globale, sicuramente adesso se ne parlerà di meno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E quindi credo che sia fondamentale mantenere alta l'attenzione, non sottrarsi alle conversazioni anche complicate che comunque ci sono nella vita di tutti i giorni. A volte forse tendiamo a evitarle perché sono i nostri amici, i nostri parenti, la gente con cui lavoriamo, ma ecco, credo che sia importante continuare a farle, convivere con quel senso di... Penso che chiunque ha sperimentato questo... alti e bassi di emozioni, un po' di apatia, un po' di rabbia, di convivere con quei sentimenti che sentiamo, di non metterli via, E poi alla fine, come cittadino, di considerare insomma la Palestina quando andiamo a votare, perché insomma forse non ha senso andare a votare, non dobbiamo andare a votare per chi non ha attivamente cercato di fermare quello che è successo e succede ogni giorno, ecco.
Beh, una delle campagne, giusto aggiungo questa cosa che non ho detto, ovviamente l'embargo militare, e che comunque ricordiamo che molti soldi che vanno purtroppo al riarmo sono sottratti anche qui da noi alla sanità, all'istruzione, eccetera, quindi è qualcosa che poi automaticamente ha ripercussioni anche qui da noi, e quindi sì, Palestina libera.
Ultimissime domande, ultimissima.
Colgo l'occasione di queste ultime parole perché secondo me sono davvero importantissime, quelle che ci rimanda Fadel, cioè al contrario di sentirci spesso impotenti e senza concrete, diciamo, risorse per fare qualcosa, qualcosa da fare c'è veramente ogni giorno. E questo fatto che dici di avere anche un piccolo impatto su, diciamo, sul pensiero e sulle idee di chi ci è vicino, fondamentale. E chi fa gruppi territoriali sa che, di che cosa parliamo, no? Io ho una domanda che forse richiede un altro dibattito, però ve la lascio così magari ce la portiamo e, e ne faremo qualcosa, magari vedremo. Prima Pietro diceva nel suo discorso, ha nominato una cosa che mi balza all'orecchio, e cioè è evidente che due stati in un territorio così non ha senso parlarne, no, non ha senso, perché neanche lo si può immaginare. Allora vi chiedo se voi, che siete più vicini e siete più proprio sul campo, riuscite a immaginare qualcosa che non sia appunto i due stati, ma che sia qualcosa di proponibile, no? E quindi rimanere, come appunto Fadel ci invita, a rimanere anche nella proposta e non solo nella protesta, che pure è assolutamente fondamentale.
Sì, questa è un'ottima domanda, visto che molti comuni si sono attivati dall'inizio del genocidio, comuni in Italia, per la richiesta del riconoscimento dello Stato di Palestina. Il BDS assolutamente non sostiene questa campagna per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Uno o due stati assolutamente non fa. Quello che interessa al BDS è la tutela del diritto umano e dei diritti internazionali. Per cui spesso chiediamo ai comuni, siccome ci sono stati dei casi di alcuni comuni che sono diventati SPLAI nel nord Italia, e quindi spazi liberi dell'apartheid israeliano, noi non chiediamo in realtà più di diventare SPLAI, ma di adottare appalti etici, quindi escludere dai bandi le imprese che sono o che non rispettano i diritti umani. E quindi questo è un elemento importante, e soprattutto è un qualcosa di concreto che si fa, perché la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina, non ribadisco, non è assolutamente una campagna che il BDS sostiene. Quello che noi chiediamo ai comuni è qualcosa di concreto, di pratico, ed è quello di adottare delle risoluzioni per avere degli appalti etici, quindi escludere dai bandi tutte le imprese che non rispettano i diritti umani, che possono essere appunto imprese anche internazionali, che però sono complice delle violazioni israeliane di apartheid. Ed in genere questo è uno strumento ottimo, quello degli appalti etici, e non solo per la fine dell'occupazione e delle violazioni del diritto umano in Palestina, ma nel mondo, perché escludendo le imprese che non rispettano i diritti umani e il diritto internazionale, ci assicuriamo che dei soldi pubblici vadano a imprese che tutelano il diritto umano e il diritto internazionale.
Sì, anche per Assopace Palestina la questione è molto, si ferma prima, diciamo, del ragionamento sulle soluzioni politiche, che sono in capo al popolo palestinese, quindi in virtù dell'autodeterminazione, del principio di autodeterminazione palestinese, solo secondariamente, insomma, ricadono e spettano a noi. Noi in questo momento abbiamo come priorità la fine dell'occupazione, il rispetto del diritto internazionale, il riconoscimento, prima di tutto l'applicazione di tutte le risoluzioni che sono state emanate e che già prevedono la cessazione dell'occupazione illegale, nonché anche le riparazioni che sono dovute a chi ha subito danni e conseguenze dall'occupazione e dal muro di separazione, perché queste sono assolutamente disposizioni che a livello giuridico internazionale sono state già formalizzate. Quindi per noi il riconoscimento e l'attuazione di queste disposizioni è la priorità, è la premessa. Per quanto riguarda altre forme di intervento istituzionale, noi abbiamo avviato una campagna per vietare tutte le forme di commercio di prodotti che hanno produzione totale o parziale nelle colonie, che vengono venduti come prodotti israeliani. Questo è un aspetto, quello dello sfruttamento commerciale, quindi trarre profitto da una condizione che internazionalmente è riconosciuta come illegale, è chiaramente una pratica che deve cessare, per la quale abbiamo avviato una campagna in ambito europeo. Quindi noi riteniamo che rispetto alla questione dei due stati e della campagna su questo ci siano in questo momento altre priorità sostanziali legate appunto alla effettiva applicazione del diritto internazionale che già si è espresso sull'occupazione.
Non posso che trovarmi completamente d'accordo, saranno i palestinesi, spero presto, a decidere qual è il futuro e le forme per la loro autodeterminazione. E so di certo che una precondizione di questo è che questi 700.000 coloni che per esempio stanno in Cisgiordania non dovrebbero più starci, che il genocidio si fermi, che le persone che hanno commesso dentro le forze di occupazione crimini contro l'umanità e crimini di guerra siano tutte all'AIA, facendo un processo internazionale e poi direi in galera, e che l'occupazione militare finisca. Non ci sono, queste sono le precondizioni ovviamente. Aggiungo una considerazione: la società israeliana che ha il controllo ora sui palestinesi è una delle, forse la società più spostata a destra che esista in questo mondo, che si fonda su un suprematismo ebraico ma in generale bianco. Nessuno delle persone che è sceso in piazza in Israele in questi anni, non c'è nessuna offerta politica che voglia la fine dell'occupazione. Possono scendere in piazza contro Netanyahu per i propri ostaggi, ma non esiste politicamente in Israele e nella società qualcuno che voglia la fine dell'occupazione militare. Ecco, questo non cambierà quando non ci sarà più Netanyahu, come i media italiani internazionali ci portano a dire. Ecco, quindi è un problema che va più a fondo e su cui ci dobbiamo, ecco, interrogare.
Aggiungo una cosa, mi ricollego alla domanda di prima del cosa fare. Mi è venuta in mente una cosa che dice sempre Luisa Morgantini, che adesso si trova in Palestina e a Ramallah. Se lei ci dice sempre: non ci possiamo permettere di disperarci. Lo proviamo in continuazione, perché è atroce quello che sta accadendo ed è estremamente frustrante tutto quello che si fa, e viviamo in questa tensione. Però sappiamo che non ci possiamo permettere la disperazione, è un lusso che non ci è concesso, quindi non c'è alternativa a resistere e continuare.
Mohammed, hi.
Hi.
Hi, can you hear?
Yeah, I can hear you.
Thanks so much. So, I introduce you Mohammed Zahra, director of the movie On My Land. Mohamed Zahra is an activist and journalist who did this documentary about this about the focus of this conversation that we had now about non-violence. He explained the story of his life, his family, and the topic of non-violence in Al-Masra. He's part of a village close to Bethlehem. He's part of the PSCC, Popular Committees Non-Violence, that we're mentioning before. And yes, Mohammed, if you can introduce your movie and the story about it, and after it, we're going to have dinner and after to screen it. Thanks so much.
Yeah, thank you very much. And thank you for showing my film. And I am very happy to be with you today, even by video. And the story of the film is started with when I was like 6 years old, when I opened my eyes and starting seeing a settlement built on our land. I am from a farmer family, which is my grandfather is grazing the sheep and he is a farmer. And we grow up hearing the story of the land and the story of the resilience of the Palestinian people and the relationship between the trees and us and the relationship between us and the land. So then they, after like 1 year, the army decided to build a new settlement on our land and started to build a new wall and separating us from like the city of Bethlehem and from Hebron. I live in a small village called Al-Masra. It's in South Bethlehem. And then we starting to resist this decision by having nonviolence resistance. And we have a demonstration every Friday. And we was having a lot of international people joining us in this demonstration. And we continue with this like demonstration more than 20 years. And in the film, you will be able to see a lot of video and footage of me when I was like 6, 10 years old, grazing the Palestinian flag and having the Palestinian flag and joining the demonstration. Then we become an activist in the Popular Struggle Coordinator community, which is leading the demonstration and nonviolence resistance in Palestine. The film is also showing, my grandfather and how we use different way to resist. Use the camera as a way to resist for my grandfather. He used the land and the sheep as a way he can against this occupation. And you will see the different way of resisting in Palestine and how everyone choose how resist. And also it's showing how is the education is very important for the people to be able to see some reality in the West Bank. And they just show us as a victim. And they when just the settlers attack us or when like the army attack us. No, we are human people. We live here. We have our agriculture. We have our land. We have our hope. We have our education. We have our life. So also one of the messages that the film is showing is that we have our life here and we love our life and we will stay on our land without any violence. And I will let you to see to have the dinner, then you will be able to see the film. Then I will join you back to answer any question you will have. And thank you very much and hope you will be enjoy the film.
Thanks so much, Mohammed.